Siamo collegati con Uni Burgio, sviluppo formatrice. Con lei abbiamo fatto una serie di percorsi proprio per capire di più sullo sviluppo, quindi come funzioniamo, come siamo fatti, quando si inceppano alcune funzionalità, come possiamo aiutare noi stessi e i nostri figli, conoscendo meglio quello che è il nostro fisico, quella che è la nostra biologia, quelli che sono, diciamo, gli stimoli necessari per poter funzionare meglio. E siamo già collegati con Uni Burgio, che abbiamo raggiunto in viaggio. Buongiorno.
Ciao.
Nuni.
Ciao Daniela.
Allora Nuni, ti abbiamo raggiunta in viaggio, quindi non sì. Vogliamo che succeda qualcosa, quindi
non sto guidando io, comunque.
Ok.
Sono passeggera, un viaggio in cui sono passeggera.
Ok, quindi siamo tranquilli allora.
Tranquillissimi.
Allora, l'ultima volta abbiamo parlato di questo decalogo che tu hai suggerito, un decalogo quando si riceve una diagnosi, cosa fare, cosa non fare. Vado a leggere i primi 7 punti, sono rimasti quindi gli ultimi 3 punti di questo decalogo.
Il primo
era quello: non precipitatevi, cioè cercate di metabolizzare la diagnosi cercando di capire senza fare delle cose affrettate, quindi prendersi del tempo per capire. Non cercare colpevoli, è colpa del papà, colpa della mamma, non è colpa di nessuno, non cerchiamo colpevoli di quello che di quello che è il problema, magari che nostro figlio o nostra figlia si trova a vivere. Non litigate nella coppia, quindi a volte quando ci sono delle diagnosi di un certo tipo la coppia va in crisi. Non divulgate troppo velocemente senza una consapevolezza la diagnosi, è inutile dire a tutti la patologia di nostro figlio se non è necessario, cioè diciamo in ambiente dove è necessario, altrimenti evitare di dirlo a tutti.
Esatto,
non chiudetevi in casa.
Avere le idee chiare prima di parlare.
Certo, non essere affrettati, perché potremmo dire delle cose che non sono poi reali. Chiudetevi in casa, quindi per paura poi di alcuni ambienti, allora magari decidiamo di chiuderci in casa per proteggere il nostro bimbo, la nostra bimba. Non chiudiamoci in casa invece. Non sottovalutatevi, quindi come genitori comunque abbiamo delle capacità, delle risorse, bisogna attingere queste risorse e avere anche fiducia in se stessi, no? Che ci sono queste risorse. E poi non identificate il bambino con la diagnosi, quindi se il bambino ha, non so, abbiamo parlato dell'ADHD, possiamo parlare della dislessia o di altre cose
autismo,
un po' più complesse,
certo.
Autismo eccetera, ecco, il bambino è il bambino, l'autismo non è lui, ma sono quelle difficoltà, sono le difficoltà magari che può incontrare, ma noi identifichiamo. Questo è un po' con tutte le cose, credo Nuni, a volte un bambino è un bambino ribelle, un bambino monello, ma non dobbiamo parlare a lui di quelle cose sbagliate che fa, ma lui non è sbagliato, cioè non è lui che è sbagliato.
No, dobbiamo guardare le difficoltà che ha, non la diagnosi. Un bambino con autismo non è un bambino autistico, non significa niente. Un bambino che ha un problema al sistema vestibolare e ha una diagnosi di autismo, io vado a lavorare sul sistema vestibolare, perché autismo non ci posso lavorare, perché non è, è semplicemente il nome di una diagnosi. Io devo lavorare sui contenuti del bambino, cioè su laddove il bambino ha delle difficoltà, io lavoro sulle difficoltà al di là della diagnosi. Andiamo all'ottavo punto,
sì?
Che è: cominciate subito a disfarvi di tutto quel che è inutile o di intralcio. Molto spesso noi ci portiamo dietro delle zavorre mentali e fisiche, e queste zavorre ci impediscono di vedere che magari possiamo procedere ad un passo più spesso, restiamo ancorati a dei concetti oppure ad uno stile di vita un po' macchinoso, e che quando abbiamo un bambino autistico non ci aiuta. Per esempio, c'è gente che deve stirare l'inverosimile, anche gli strofinacci. Alleggeriamoci anche in casa, non stiamo lì a spolverare tutti i suppellettili, liberiamoci dei suppellettili. Cioè, quando una famiglia ha un bambino già il tempo che resta, che è da dedicare al bambino, è veramente tanto. Quando il bambino ha delle difficoltà, ha bisogno di più tempo. Allora facciamo veramente un esame di coscienza su ciò che è utile nella nostra vita e ciò che è inutile. Cos'è disfarsi di tutto quello che è inutile o di intralcio? Per esempio, una vita sociale dove ci sono delle etichette da rispettare, ci sono rituali complessi da rispettare, come possono essere, non so, i matrimoni della cugina, della zia Genoveffa, ok? Dove è previsto, no, ma è vero, dove sono previsti dei protocolli relazionali e sociali complicatissimi, inventatevi una scusa e andate a divertirvi altrove col bambino in un posto dove il bambino può stare bene. È inutile sottoporre, per esempio, un bambino ad una gogna sociale infinita in un ambiente che disturberebbe qualunque bambino. Quindi intendo questo quando dico dispiamoci.
E poi anche di organizzarsi, no? Enuni, ad esempio, noi sappiamo, esatto, che le donne abbiamo tante cose da fare in casa, però se riusciamo ad organizzarci, io ad esempio ho comprato anche gli organizer per mettere le cose in tipo maniera più ordinata e mettere meno, impiegare meno tempo, cioè facciamo tutto ciò che possiamo per risparmiare del tempo per dedicarlo poi al bambino.
Esatto, perché poi la maggior parte della nostra giornata è già piena di compiti, però ci sono le ridondanze. Andare a guardare le ridondanze ed eliminarle già ci consente veramente quel tempo in più per poterlo dedicare al bambino che ha bisogno di più tempo. È un po' come quando tu puoi guadagnare tempo o perché deleghi, ma se non puoi delegare puoi toglierti e le ridondanze che hai. Questo ti consente di rasserenarti un pochino e di trovare il tempo, quel tempo specifico che il bambino ha bisogno, diciamo, durante la giornata. Questo vale sia per l'uomo che per la donna, vale per i nonni anche.
Certo. Okay? Allora, stiamo parlando di questo decalogo, di questi consigli importanti su cosa fare e cosa non fare quando si riceve una diagnosi. Allora, il nono punto.
Allora, parliamo di terapie, che è una cosa che io non mi va mai di parlare di terapie, perché è un affare medico. Allora, quando un genitore riceve una diagnosi, molto spesso si trova a dover affrontare il tema: che terapie può fare mio figlio? Mm-hmm. Io vorrei sfatare un mito, perché vorrei dire che non esistono terapie ufficiali e terapie alternative. Il bambino ha bisogno di tutto. E bisogna capire ogni bambino e ogni famiglia di cosa realmente ha bisogno. Non ci sono cose alternative, ok? Ci sono cose giuste e cose sbagliate, questo è un altro paio di maniche, ma le terapie sono tutte valide laddove il bambino ha bisogno esattamente di quella cosa. È da lì che deve venire fuori il nostro discernimento. La parola terapia alternativa è veramente brutta, perché molto spesso chiamiamo alternativo qualcosa che non è assolutamente alternativo, ma è assolutamente normale. Per esempio, ci sono tanti bambini autistici che ad un certo punto vanno a fare le terapie, tra virgolette, alternative, che sono andare magari a guardare il sistema vestibolare, queste cose qua, che non è alternativo, perché è assolutamente fisiologico e neurofisiologico, è assolutamente normale.
Diciamo che l'alternativo, Nuni, secondo me nasce dal fatto che tutto ciò che non è tipo convenzionale, no? È come quando si fanno, come si fa quando tu ti curi. Allora, se ti curi con le piante, quello è alternativo. Se invece ti curi con le cose ufficiali.
Esatto. C'è il momento della medicina, ma c'è il momento in cui non ti serve la medicina, ma ti serve semplicemente un integratore o del buon cibo, ok? C'è il momento in cui per idratarti devi fare una flebo perché sei disidratato, ma non è sempre così. Bere acqua e ti idrata uguale, ma non è una cosa alternativa alla flebo, è semplicemente che in quel momento ti serve una cosa del genere.
Ecco, e penso che ormai quasi, diciamo, ci sono molti ormai, sia come ricercatori sia come medici, che stanno andando verso, ad esempio, la medicina individualizzata. Ecco, cioè, esatto, si sta entrando giusto in questo schema, e così anche le terapie individualizzate, personalizzate, ad ognuno quello che serve. Non si, esatto, può fare per tutti la stessa cosa come per le medicine, non possiamo curarci tutti nella stessa maniera, perché ognuno avrà un bisogno diverso, no?
Se ognuno di noi non solo ha un bisogno diverso, ma anche un bisogno diverso in momenti diversi della propria vita.
È una reazione.
Quindi avere cognizione di causa e basta. Quello che ci serve è avere consapevolezza.
Quindi, cosa puoi consigliare alle persone che, appunto, ricevendo una diagnosi, inizia a pensare: cosa devo fare? Quali terapie devo fare? Dove devo portare mio figlio? No? Inizio ad andare in crisi nel pallone.
Trovare degli specialisti in qualunque materia sia. Trovare specialisti che veramente ti fanno sentire bene, che ti senti curata e affidata. Questo è l'intuito che dobbiamo veramente avere, e leggere e studiare assolutamente, e cercando di capire. E secondo me capire come funziona lo sviluppo è alla base di tutto, perché ci dà, perlomeno ci dà una linea guida, ecco. Poi non siamo esperti e possiamo anche avvalerci di tutto quello che ci serve, ok? Non è il fai da te, però avere cognizione di causa, questo è importante davvero.
Quindi metterci gli occhi, metterci le mani, certo, cioè nel senso di capire di più su quello che il nostro bimbo, la nostra bimba stanno vivendo. C'è un libro che tu potresti, non so, c'è qualcosa che potresti consigliare? Per partire.
Guarda, questo sarà il tema della prossima volta che ci sentiamo.
Ok, quindi ci dai magari degli strumenti.
Perché,
no?
Sì, perché vale la pena parlarne in modo più diffuso e non adesso che siamo praticamente in chiusura.
Ok, quindi ti abbraccio allora. Va bene, grazie, buon viaggio. Ciao.
Grazie.
Ciao. Alla prossima.
Ciao a tutti.